arpeggi.
Speciale Duke Ellington. Un duca e il suo universo. Con Luca Bragalini.
Ci eravamo lasciati con la promessa che oggi avremmo preso la lente di ingrandimento al fine di apprezzare ogni singola pennellata del ritratto che Strayhorn fece di uno dei protagonisti di Sogno di una notte di mezz'estate. Teniamo fede alla parola. In un tempo storico, che vede l'intrecciarsi di mitologia greca e di narrativa cavalleresca medievale, di folklore inglese, di guizzi, di genio elisabettiano, si snoda, dentro tutto questo, A Midsummer Night's Dream. Sullo sfondo vi è Atene, ma la vicenda si dipana per lo più in un bosco dove amanti, folletti e fate incrociano le loro storie. Una riflessione sull'imprevedibilità dell'amore, sull'incostanza di sentimenti già di per sé mobili e figuriamoci se un Puck vi mette mano. Puck è un personaggio del folklore inglese, noto anche come Robin Goodfellow, che come un briccone ne combina di cotto e di crude alle spalle dei poveri mortali. Perché, come asserisce severamente una fata nel secondo atto,
spirito maligno che chiamano Robin Goodfellow, non sei tu che spaventa le ragazze al villaggio, che screma il latte, che non fa lievitare la birra, che fa perdere la strada ai viaggiatori notturni ridendo dei loro guai?
Veniamo al plot. Il re e la regina sono in procinto di sposarsi. Ai ferri corti invece la coppia formata dal re e dalla regina delle fate. Accordo, diciamo così, scordato anche quello dei quattro giovani. Ermia, che per volere del padre dovrebbe sposare Demetrio, ama in realtà Lisandro. Demetrio è adorato dalla bella Elena, ma egli, invaghito appunto di Ermia, respinge le avances della poverina. Intanto, una scalcinata filodrammatica di falegnami e sarti si adopera per mettere in scena una tragedia greca in occasione delle nozze del reale. Il risultato, ovviamente, non può che essere irresistibilmente comico. E al di sopra di tutto, l'incorrigibile Puck crea attraverso obliqui incantesimi altre improbabili coppie. Ora, come ha ritratto tutto questo in musica Strayhorn? Prima cosa, ha affidato ai personaggi della commedia un preciso strumento musicale. Ad esempio, i cinque artigiani sono una sezione mista formata da due trombe, da due tromboni, dal sax baritono. Poi, in un manoscritto di pugno, leggiamo:
Hodges è Ermia, ovvero l'alto sassofonista Johnny Hodges sarà Ermia. John è Lisandro, il trombonista John Sanders sarà Lisandro.
E così via per tutti i personaggi, sino a scrivere.
Clark è Puck, quindi il folletto sarà il trombettista Clark Terry.
Ed ecco la geniale idea. Siccome nella commedia abbiamo coppie che continuano a formarsi con partner sempre differenti, in partitura avremo coppie di strumenti sempre differenti che disegneranno un tema dapprima semplice e poi attorcigliato in un fitto contrappunto. I cinque artigiani entreranno comicamente in scena nella tonalità sbagliata. Li sentirete esattamente al 14° secondo, mentre al di sopra di tutto vola Puck Clark Terry, che alla fine si buffa persino di noi, esclamando nella tromba:
Oh, what fool these mortals be! Oh, ma quanto sono sciocchi questi mortali!
Up and Down, settimo movimento della suite Such Sweet Thunder.
We'll be right back.
E questo era Up and Down dalla suite Such Sweet Thunder.
Ma chi era Billy Strayhorn? Quale fu la sua storia con Duke Ellington? Ohio, 20 novembre 1915. La famiglia Strayhorn si allarga a 3 figli. Il padre è un alcolizzato e un uomo violento. La madre è una donna dolce e suona l'organo in chiesa. Billy è spesso dai nonni a Pittsburgh. Qui studia pianoforte e per un breve periodo composizione. Prende poi lezioni anche dal mitico didatta Max Atkins, che qualche anno dopo avrebbe istruito all'arte dell'arrangiamento tale Harry Mancini.
Gli ascoltatori, curiosi di conoscere chi fu questo negletto maestro, potranno recuperare il podcast della terza puntata dello speciale Mancini.
Strayhorn già da ragazzo scrive musica di grande profondità, estremamente matura. La sua celeberrima Lush Life, ad esempio, era già sulla partitura nel 1936, prima dell'incontro con Ellington. Lo stesso Strayhorn l'aveva arrangiata per orchestra jazz. Apprezziamo questa versione che rimase inascoltata per decenni. Ossia, sino a quando negli anni 90 il musicologo olandese Walter von der Leur non la fece incidere dalla Deutsche Jazz Orchestra.
Thank you.
Lush Life, scritta e arrangiata da un 21enne Billy Strayhorn. Poi, nel dicembre del 1938, la Duke Ellington Orchestra passò da Pittsburgh. Grazie ad un amico, o meglio al padre altolocato di questo amico, Billy riuscì a incontrare Ellington dopo il concerto. La scena che si svolge sotto gli occhi increduli degli orchestrali fu più o meno questa. Ellington:
siediti al piano e fammi sentire quello che sai fare.
Strayhorn suonò esattamente la versione di Sophisticated Lady che la band aveva appena eseguito e poi aggiunse: io però la suonerei in quest'altra maniera. Ellington è sorpreso, molto sorpreso.
Andatemi a chiamare Harry.
Per mostrare cosa stava facendo quel ragazzino, voleva che il veterano dell'orchestra fosse lì a sentirlo. Poi Ellington fece lo stesso anche con altri.
Andatemi a chiamare Rabbit,
che era il soprannome di Johnny Hodges. L'incontro terminò con una domanda di Ellington.
Ma tu sai anche scrivere testi e sai arrangiare pezzi pop?
Alla risposta affermativa, il duca lo invitò a raggiungere da Harlem, gli diede anche l'indicazione dei mezzi pubblici per prendere, una volta giunto nella Grande Mela, la strada per Harlem. Gli suggerì, ad esempio, di prendere le train. E su questa indicazione stradale, Strayhorn, come lo chiamavano gli amici, ci costruì uno dei più noti arrangiamenti per Big Band, Take the A-Train. Sulle note di questa celebre pagina orchestrale ci diamo appuntamento alla prossima puntata, in cui scopriremo il contributo che questo giovane compositore di Pittsburgh diede ad Ellingtonia.